racconta non tanto le vicende storiche, storico-artistiche del quadro, ma la incredibile vicenda che ha portato questo dipinto, che è stato per molti, molti anni, direi per qualche secolo, a Versailles, praticamente ignorato dalla corte dei Cicisbei che ci passavano davanti. Ci saranno, se no, in 150 anni due o tre testimonianze, tra l'altro di poesiole orribili, di letteratura di circostanza, e talmente poco importante che solo agli intenditori creava così curiosità. E pensate che fu dal 1719 al 1750 alle spalle del direttore dei palazzi di Versailles, dei due direttori, se ne sono avvicendati due, e si tenevano in ufficio sostanzialmente questo quadro alle spalle della scrivania. Quindi venne addirittura levato dalle collezioni reali, e quando nel 1750 cominciò a formarsi l'idea di un museo pubblico che sarebbe poi stato destinato prima al Palazzo del Lussemburgo e poi al Louvre, la scelta dei 150 quadri da mandare, i pezzi forti della collezione del re di Francia, escludevano la Gioconda, che resta appunto nel suo ufficio a Versailles. E la Gioconda viene portata da Fragonard a Parigi quando c'è la Rivoluzione Francese, e allora il Louvre accelera naturalmente il processo di costituzione del museo, e soprattutto nel periodo napoleonico c'è un momento di fortuna. Napoleone vuole il quadro nella sua camera da letto, lo toglie per 4 anni dalla galleria e se lo tiene in una stanza privata, poi lo restituisce. Ciò nonostante, la Gioconda non è ancora diventato il quadro più famoso del mondo. Non lo resta, non lo è, nemmeno alla fine dell'Ottocento, quando in realtà attraverso Gautier diventa un'icona, dicevo così, della cattiveria, del male, del femminino perverso. Cioè si comincia a incrostare la Gioconda di significati che vengono dalla letteratura, addirittura che vengono dalla psicanalisi con Freud, e quindi a preparare quella sorta di morbosa attenzione che tutti noi oggi riserviamo a quel dipinto in modo incondizionato. Alzi la mano chi è andato al Louvre, non è andato a vedere la Gioconda. Questo credo sia una rarità, o forse perché siete capitati nel giorno in cui l'hanno tolta dalla teca, che capita una volta l'anno, ma molto raramente. Allora, quando questo fenomeno diventa mondiale? Diventa mondiale all'inizio del Novecento, quando alcuni burloni che si chiamavano Picasso e Apollinaire giocano con il Louvre dicendo di poter sottrarre delle opere facilmente. Un giornalista si fece addirittura una notte stesa in un sarcofago per far vedere quanto il Louvre fosse poco sicuro. Sfidavano naturalmente con questo loro atteggiamento provocatorio la sicurezza di questo grande museo. La cosa divertente è che fu un imbianchino italiano a furia di vedere queste sfide a prendere sul serio la possibilità di portarsi a casa qualche quadro. Questo signore si chiamava Vincenzo Perugia, era un immigrato italiano, un uomo molto modesto. Quando lo processeranno per il furto della Gioconda, perché lui è quello che ha rubato la Gioconda nel 1911, lui confesserà di aver rubato la Gioconda perché stava bene sotto la giacca, aveva una giacca molto ampia e non un quadro, una predella più lunga e stretta, che si era reso conto non essere facilmente asportabile. Questo fatto, che fu clamoroso, allertò i giornali, e c'è una straordinaria letteratura giornalistica, ecco qui il momento in cui la Gioconda diventa planetaria, cioè i giornali per mesi tengono la notizia in prima pagina: dov'è finita la Gioconda, chi ha rubato la Gioconda. Si crea tutta una serie di manifestazioni a latere, carri mascherati davanti al Louvre che prendono in giro la Gioconda, a degli spettacoli di varietà. Alcuni giornali e alcuni settimanali vendono primo collaterale della storia, regalano un poster a colori della Gioconda. Mi hanno detto che recentemente questo poster, che è naturalmente preziosissimo per la storia della Gioconda, depositato alla Biblioteca Nazionale, la copia depositata alla Biblioteca Nazionale, qualche tempo fa ha perso il poster, cioè hanno rubato il poster della Gioconda. Quindi la Gioconda è lì, ma questo poster che è diventato prezioso. Il boom di questa immagine avviene appunto perché hanno sbattuto la Gioconda in prima pagina. La stampa ha cavalcato in modo straordinario questo fatto. Quando dovettero più o meno riaprire il Louvre dopo uno shock che era durato una settimana, da quel momento si riversò una massa ininterrotta di persone, che non si è fermata nemmeno oggi. In quel caso andavano a vedere il santo chiodo dove era appesa la Gioconda, e da quel momento si crea un mito di questo quadro, che diventa appunto un'icona del nostro secolo. È presente a ogni essere più o meno in contatto con la civiltà occidentale e di età sufficiente per comprendere qualcosa, ed è naturalmente stata poi vampirizzata in tutti i modi possibili e immaginabili. Ci sono state delle cose folli, attentati contro la Gioconda, persone che hanno cercato di scalfirla, di ferirla, gente che come un industriale si è dimesso e ha venduto tutto quello che aveva per farsi assumere come custode, motivo essere il primo alla mattina a vedere la Gioconda, a performer, artisti che si sono fatti fare delle maschere, persone che si sono fatti con lift trasformare in modo da somigliare perfettamente alla Gioconda. Un processo che questo libro racconta in modo molto divertente e molto documentato.
Quindi io vorrei vedere un po' un attimo il concetto di manipolazione. Noi come giornalisti è ovvio che abbiamo un concetto del tutto negativo di manipolazione, anche se ovvio che ci capita di fare anche della manipolazione. Però io vorrei vedere un attimo quello che ingenuamente tante volte è un fatto di impaginazione. Carminati accennava al problema che la Gioconda è stata tante volte messa solo con gli occhi, o messa soltanto a metà, o messa in verticale, messa orizzontale, quindi sono due tagli completamente differenti rispetto al quadro originale. Perché si fa questo? Qualche volta ingenuamente, proprio perché i giornali si impaginano prima e poi si decide all'ultimo momento che cosa mettere in pagina come illustrazione. Questo determina il fatto che se noi abbiamo messo una foto orizzontale in pagina è ovvio che la Gioconda diventa orizzontale, quindi mettete in conto anche il fatto che non sia voluto il fatto di mettere gli occhi, per esempio, in primo piano. Se lo facciamo in modo volontario, è chiaro che vogliamo esprimere qualche altra cosa. È chiaro che vogliamo, per esempio, focalizzare l'attenzione sugli occhi, perché magari in quell'articolo si vuole mettere in evidenza qualcosa o di psicologico con gli occhi o magari tecnicamente sul fatto che gli occhi abbiano una certa importanza, come lo è per la bocca della Gioconda. Quando io sono stato invitato qua, ho fatto una piccola ricerca su Google alla parola manipolazione immagini. Mi sono venuti ovviamente 10.000 siti, però la maggior parte di questi siti erano con un'accezione positiva, nel senso che la maggior parte di questi siti erano tecnici. Cioè, ti si parlava soprattutto di come manipolare un'immagine, cioè l'aspetto tecnico. Per quanto riguarda invece l'aspetto giornalistico della manipolazione delle immagini, i siti che si interessavano di questa cosa erano ben poca cosa. C'erano soltanto alcuni siti di fotoreporter, i quali riportavano dei casi in cui la manipolazione delle fotografie era così evidente ed era così forte. Per esempio una citazione ricorrente è quella del National Geographic, che nel 1982 fece una copertina sulle piramidi di Giza e le avvicinò talmente tanto che il vice direttore, che fu l'autore di questo avvicinamento, ripeto, però per caso, nel senso che le piramidi di Giza erano talmente lontane che nella fotografia verticale non entravano, quindi è stato fatto un montaggio in questo senso, senza tra l'altro l'aiuto di queste tecnologie nuove, cito Photoshop, tanto per citare la più nota ovviamente, che è il software di manipolazione per eccellenza delle foto. Un altro caso citato, ed è molto più grave, è stato per il Los Angeles Times, che usò una fotografia sull'Iraq nel 2003 completamente manipolata. Il fotografo era iracheno e naturalmente voleva mettere in evidenza i fumi della battaglia in modo così però talmente forte che fu licenziato in tronco nel momento in cui ci si accorse di questa manipolazione. Altro caso così notissimo è il caso di Trotsky in una fotografia del 1920 sulla Piazza Rossa, dove Lenin arringa le folle, e in una fotografia compare Trotsky sotto al palco, in un'altra fotografia Trotsky scompare. Questo perché la nomenclatura stalinista non voleva ovviamente l'avvicinamento di Lenin con Trotsky. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che esiste un'etica, ovviamente. Noi facciamo giornali e quindi facciamo anche giornalismo, facciamo notizia, facciamo cronaca, e la cronaca naturalmente vuole essere verità. Sono i fatti quelli che contano, non sono le opinioni, no? Poi parliamo di opinioni, però la foto vuole essere un momento di verità. Manipolare una foto è eccessivamente grave. Nel caso della manipolazione dell'arte, Beh, io dico che in fin dei conti non si è manipolato moltissimo nell'arte, perché non ce n'è un estremo bisogno. Io credo che le operazioni di manipolazione dell'arte siano più che altro elaborazioni. Altre operazioni di manipolazione sono tutte da castigare, cioè io non posso far passare per vero quello che è una manipolazione. Sarebbe contro ogni etica e contro ogni deontologia professionale.
Chi ha, diciamo, le opere d'arte da tutelare, come si pone davanti alla disinvoltura con cui spesso le si vedono comparire nella pubblicità, nelle immagini? C'è qualche reazione, c'è qualche proposta che un direttore potrebbe dare anche a chi fa questo lavoro?
Non farò una difesa d'ufficio della pubblicità, perché non ne ha bisogno e perché non è nelle mie corde. Cercherò invece di fare un elogio della consapevolezza e di raccontarvi anche come è andata la faccenda della Gioconda, ma anche altre. Comincio con un esempio americano. Diversi anni fa i jeans Levi's fecero una bellissima doppia pagina pubblicitaria in cui si riprendeva non la Gioconda, ma quel dettaglio della Sistina, cioè quello in cui Dio Padre dà la vita ad Adamo, solo che invece che sfiorarlo per dargli la vita, Dio Padre mollava ad Adamo, che era nudo giustamente, quindi bisognoso di coprirsi, un paio di Levi's. Qui il problema è che mi chiedo quanti americani avranno capito di che cosa si stava parlando. Allora, mi è capitato di citare anche altri, per esempio Darwin, non in immagine, ma perché uno slogan per Fiat che lanciava una nuova macchina era, è stato l'evoluzione della specie, che ovviamente citava l'origine della specie di Darwin. Mi è capitato di mettere dentro un bagno Maginot di Magritte, un quadro bellissimo secondo me. La storia della Gioconda ve la racconto subito, così almeno ce ne liberiamo. Ferrarelli aveva cominciato negli anni 70 a vendersi con uno slogan che noi pubblicitari chiamiamo molto posizionante, cioè dice esattamente che cos'è il prodotto: liscia, virgola, gassata, virgola, o Ferrarelli chiedeva lo slogan, e questo tormentone era apparso in tutti i muri italiani e dopo un po' si era svuotato di senso, era diventato puro suono. Quando qualche anno dopo il cliente ci ha detto facciamo un'altra campagna, ci siamo chiesti come restituire senso a delle parole che se ne erano svuotate. L'intuizione è stata che questo slogan, che in sé, nel momento in cui parla di un'acqua minerale, è poverello, poteva riacquistare senso se diventava la versione sincopata di un ipotetico discorso sull'equilibrio, né troppo poco, il giusto. E allora abbiamo immaginato una campagna che presentasse diversi modelli riconosciuti, diffusi, popolari, diversi archetipi di equilibrio. Qui ne cito alcuni. Abbiamo reso liscia o gassata la Gioconda, peraltro non partendo dall'immagine originale, perché dovendoci lavorare sopra non erano ancora i tempi di Photoshop. Il ritocco fotografico sull'immagine sarebbe risultato troppo evidente, quindi abbiamo chiamato un falsario, un signore che faceva delle eccellenti copie di quadri, gli abbiamo chiesto di dipingere la Gioconda così com'era e con gli stessi toni, con le stesse tinte, in modo che la ripresa fotografica non mostrasse differenze tra un'immagine e l'altra, di fare un'altra Gioconda liscia e un'altra Gioconda gassata. La stessa roba è stata fatta quando lo spot è andato in televisione, non c'erano ancora i metodi animazione e un santomino, fotogramma per fotogramma, si è messo a... erano altri tempi, non c'era il fax, signori, non so se mi spiego, figuriamoci i computer. La campagna si sviluppava per diversi soggetti. Un altro soggetto era un Garibaldi con, non dei baffoni come dicevo prima, ma dei baffetti alla Clark Gable, un barbone alla Carlo Marx e poi la sua barba naturale, un Napoleone che aveva in testa un cappello da muratore fatto di giornale, un cappello da Jolly, il suo cappello da Napoleone, una torta di nozze con una sposa da sola, liscia, una sposa con due mariti, gassata, e una sposa e uno sposo, una Marilyn Monroe grassissima o magrissima o giusta e perfetta com'era, un Adamo ed Eva, qui abbiamo preso un altro paradiso terrestre, in cui Adamo ed Eva si scambiavano una patata, un cocomero e una mela. Alcuni soggetti non sono mai usciti. Avevamo proposto anche, ma poi ci hanno detto che c'era un vago significato sessuale, quindi non abbiamo fatto, una torre di Pisa sdraiata diritta un po' inclinata. Per Natale avevamo anche proposto una Madonna da sola con un maschietto e una femminuccia, e poi con Gesù Bambino ci hanno detto che non era il caso e che eravamo dei ragazzacci. Insomma, sono due cose curiose. Prima di tutto, tutti i soggetti sono usciti in uguale misura. Tutti si ricordano la Gioconda, potenza della Gioconda. In secondo luogo, questa campagna è durata un anno e parliamo dell'81. Continua a funestarci ancora adesso. Poi è cambiato il management, la Ferrarelle è stata venduta alla Danone, sono arrivati i francesi che, non perché la Gioconda è al Louvre, ma perché noi facciamo la pubblicità meglio degli italiani, hanno buttato via l'agenzia, no? E per 30 anni si sono trovati fra le corna una campagna che, per merito della Gioconda forse, o perché aveva colto in maniera efficace, cioè semplice e ricca di implicazioni, il senso vero, il micro senso vero del prodotto, che era quello appunto di non essere né troppo né troppo poco, aveva avuto una sua fortuna. Smetterei di parlarvi di questa roba perché basta. Vorrei farvi un elenco ragionato dei possibili modi per manipolare un'immagine, sottolineando che sono d'accordo quando si afferma che la cronaca vuole immagini vere e che non è giusto e non è corretto manipolare immagini in modo non esplicito. È anche pericoloso in tempi come questi, cioè 30 anni fa il problema si poneva molto meno perché manipolare immagini era oggettivamente e tecnicamente difficile. Oggi è facilissimo ed è difficile capire quanto un'immagine è stata manipolata. A questo punto diventa necessario disvelare la manipolazione. Io non sono contro la manipolazione, sono contro il nascondere la manipolazione, perché questo può essere molto pericoloso. È invece importante che sappiamo di vivere in un tempo in cui le immagini, tutte le immagini, sono pesantemente manipolabili, dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo imparare a fare una doppia lettura, a leggere le immagini e a leggere la manipolazione delle immagini e le intenzioni con cui questa manipolazione viene fatta. In che modo si possono manipolare le immagini? In tanti modi e con tanti livelli di violenza. Io posso manipolare un'immagine semplicemente cambiandola, mettendola su un supporto veramente improprio. Già questa è una manipolazione forte, visibile, esplicita, ma quando la leggiamo dobbiamo sapere e ricordarci che si tratta di una manipolazione. Attenzione, nella nostra mente ciò che sentiamo può essere falso, ciò che vediamo è per definizione vero. Questo ha smesso di essere così, ma la nostra mente continua a ritenere che tutto ciò che noi vediamo è vero, e questo è il pericolo della manipolazione, non solo per quanto riguarda l'opera d'arte, ma per quanto riguarda qualsiasi immagine. Dicevo, si può cambiare il supporto, si può citare la Gioconda ridisegnandola, per esempio. Si può incorniciare la Gioconda, cioè tagliando, cambiando il frame, il taglio, evidenziando in particolare un'operazione che viene fatta anche in certi libri d'arte. Ogni tanto si trovano particolari dei quadri che evidenziano ed esaltano un quadro. Per inciso è la stessa operazione che fa il nostro sguardo quando passa dal totale a un particolare. Si può manipolare nel senso di nascondere o modificare in maniera non visibile qualche parte. Se io tolgo le crepe, non so come si chiamino tecnicamente, che ci sono sulla superficie della Gioconda e le faccio sparire, faccio una manipolazione non visibile, e questo può essere pericoloso. Si può fare una cover, il corrispondente di una cover musicale. Parlavamo prima di diritti, spesso per pagare meno diritti, cioè per pagare non i diritti d'autore ma i diritti di esecuzione, si fa un brano che è simile e non si pagano i diritti. Posso fare una simile Gioconda, un po' diversa, in modo che se poi qualcuno mi chiede di la Gioconda, dico no, l'ho fatta io. Ecco, dobbiamo imparare a muoverci fra queste diverse forme della manipolazione. È vero che le foto di cronaca non vengono manipolate, è anche vero che qualche volta vengono costruite, nel senso che viene prodotta una situazione tale, e spesso anche molte immagini di disastri sono così, per cui il fotografo trova l'immagine emblematica e anche esteticamente bella e giusta per illustrare quella situazione, ma un'immagine costruita. È vero che il fotoritocco ormai si applica non tanto sui quotidiani ma correntemente sui news magazine, tra i quali delle bellezze che vediamo e che ci rendono pieni di invidia sono pesantemente ritoccate, non sono così davvero. Io credo che viviamo in tempi contaminati e che cercare una purezza dello sguardo sia un'operazione un po' di retroguardia. Dovremmo cercare un'intelligenza dello sguardo e quindi attrezzarci per leggere e per ricostruire, come fa il restauratore che toglie sporco, per ricostruire l'immagine che sta sotto le infinite e qualche volta necessarie manipolazioni. C'è anche una manipolazione culturale, dicevamo prima, che se noi due guardiamo due immagini sicuramente il mio cervello manipola, fa propria un'immagine, te leggo delle cose diverse, mi prendo un pezzo di realtà. Diceva Bateson, quando noi parliamo di noce di cocco e di porci, nel nostro cervello non ci sono le noce di cocco e i porci, ci sono mappe, figure, brandelli, rappresentazioni delle noce di cocco e dei porci, così come ci sono rappresentazioni parziali, riduttive, generalizzate, deformate e perfino della Gioconda. Se ci rendiamo conto che tutte le immagini che ci stanno attorno, comprese quelle delle opere d'arte, sono immagini parziali, forse riusciremo a coltivare quella che chiamavo prima una piccola e volonterosa però intelligenza dello sguardo, cioè la capacità di guardare e di continuare a guardare e di interrogarci e di distinguere e di ricostruire la nostra mente e di capire i motivi e quindi in qualche modo forse anche di non solo di riconciliarci ma di apprezzare e trovare senso perfino in un'immagine consumata, e secondo me c'è ancora tanto da consumare come quella della Gioconda.
Ma gli artisti che si sono occupati della Gioconda sono essenzialmente due. Il primo, parlo della contemporaneità evidentemente, il primo è stato Duchamp, che le ha messo i baffi, e cioè ha preso una riproduzione della Gioconda e ha segnato un paio di baffetti e così alla Salvador Dalì, come a dire io mi ribello a questa tradizione però al contempo la rispetto, nel senso che da qui io parto. È un messaggio semplicissimo, naturalmente è stato preso come una negazione pure semplice della tradizione, invece la tradizione là dentro c'è, quindi appunto è un modo per parlare di un atteggiamento ambivalente. Del resto sappiamo che il povero Marcel Duchamp è stato letto sempre come un provocatore molto semplicista da quando ha comperato, oltre a mettere in baffi alla Gioconda, ha comperato uno scolabottiglie dal vinaio e l'ha portato in una galleria d'arte. Nessuno si è mai reso conto, o quantomeno non si sottolinea mai il fatto che ha passato anni e anni e anni a dipingere il cosiddetto grande vetro, cioè che era un artista coltissimo, che aveva continui riferimenti alla tradizione, che questo suo grande vetro è stato un riferimento all'ascensione e proprio alla tipologia pala d'altare, quindi tutte queste sono cose che vengono occultate da che cosa? Dalla sua forza antitradizionale, cioè la sua capacità di rispettare la tradizione, di provenire da lì è sempre comunque occultata, perché sostanzialmente fa più notizia la provocazione che non nella riflessione su un certo argomento. E appunto siamo ancora lì più o meno, quando si parla di Duchamp si parla sempre di un provocatore e mai di uno che aveva una cultura figurativa enorme, ed è per questo che risulta poi fondante per l'arte del Novecento. Il secondo caso di manipolazione della Gioconda estremamente noto è quello di Andy Warhol, il quale peraltro ha manipolato di tutto, dalle sedie elettriche a Jackie Kennedy al funerale di suo marito, quindi ha semplicemente preso qualsiasi immagine in quanto immagine mediatica, cioè in quanto immagine arrivata non nei musei, caso di Duchamp, ma nei giornali. Siamo negli anni 60, Duchamp operava negli anni 10-20 e invece Andy Warhol operava negli anni 50-60, beh anche dopo, però fondamentalmente la Gioconda è arrivata negli anni 60. Ecco, allora Andy Warhol cosa fa? Prende tutte le immagini che appartengono ai media e ci rende edotti o ci invita a riflettere sul fatto che le immagini che noi vediamo non sono le cose e non sono nemmeno le immagini delle cose, ma sono le immagini che delle cose i media ci passano, con le modalità che sono proprio dei media, per esempio con il fuori registro, cioè con una quadricromia e spesso con una tricromia mal fatta, quella che tutti noi conosciamo per i giornali di altissima tiratura e bassissima qualità, che spesso, oggi un po' meno perché la qualità della stampa è migliorata dappertutto, ma soprattutto negli anni 60 avevano proprio la sovrapposizione dei tre strati di colore, tale per cui il nero finiva da una parte, il rosso da un'altra, e Marilyn Monroe si ritrovava con il rossetto fuori dal contorno delle labbra, e lo stesso accadeva appunto per la Gioconda, che appunto da parte di Andy Warhol ha subito ripetizione e deformazione. La ripetizione, vorrei sottolineare, è una forma di deformazione. Noi abbiamo sempre un po' in mente questa idea dell'immagine singola che viene stravolta in quanto tale, cioè una immagine. Però ricordiamoci anche che il fatto di proporre, riproporre, extraproporre, superproporre, insomma moltiplicare le immagini è di per sé una manipolazione di cui noi siamo vittime inconsapevoli ma costanti. Un tempo le immagini erano singole, oggi le immagini sono non solo molteplici ma spesso infinite. Un cartellone pubblicitario, per sua fortuna, ha la possibilità di essere visto nei crocevia di mezzo mondo, se è forte, di mezza Italia, se è meno forte, oppure anche, insomma, diciamo, di un paesino. Però il punto è che l'immagine viene manipolata in quanto viene ripetuta. Non abbiamo più il caso singolo che poi diventa mito, abbiamo una smitizzazione attraverso la moltiplicazione. È male tutto ciò? Io direi proprio di no. In generale direi che non è male il fatto che ci sia una presa di confidenza. Adesso Anna Maria Testa sarà, come si dice in inglese, fed up, non ne potrà più della famosa Liscia Gassata Ferrarelle, però noi invece le siamo immensamente grati, perché è stato uno dei tanti modi attraverso cui, non dico che la gente abbia preso confidenza con la Gioconda, perché in qualche modo la Gioconda apparteneva già al nostro immaginario, altrimenti la campagna pubblicitaria non avrebbe avuto quella presa. Però sicuramente quella campagna pubblicitaria ha aiutato tutti noi a pensare all'arte con meno distacco e con più familiarità, come qualcosa che può entrare nelle nostre case con più scioltezza, con più leggerezza. E non per questo con meno cultura, perché poi uno arriva alla Gioconda grazie a una campagna pubblicitaria e poi magari invece questo diventa uno stimolo per entrare nel mondo splendido delle immagini, che è il mondo dell'arte contemporanea, per quanto mi riguarda, dell'arte in generale. È chiaro che siamo nel territorio del visivo e bisogna anche imparare a decifrarlo, questo visivo. Siamo tutti quanti dentro alle immagini e sempre di più, e sempre in maniera più così coercitiva. Apriamo internet e ci sono le immagini che ci vengono addosso, e dobbiamo pure imparare ad avere confidenza con le immagini. Ecco, l'utilizzo della Gioconda o di chi per lei, di qualsiasi opera d'arte, da parte delle campagne pubblicitarie, da parte degli artisti che gli mettono i baffi, da parte degli artisti che la ripetono all'infinito, è una delle tante maniere con le quali si può aprire la porta dell'arte ed entrarci dentro, perché questo è uno dei nostri drammi. Soprattutto noi italiani entriamo poco dentro l'arte che pure possediamo in enorme misura, la lasciamo là come un non toccare e anche un non capire. Vorrei però a questo punto fare una piccola serie di amarcord, non per tediarvi spero, ma per raccontarvi alcuni degli atteggiamenti che hanno gli artisti viventi, quelli appunto che poi telefonano, nei confronti della manipolazione delle immagini, cioè di questo utilizzo di cui io sono contenta, ma che appunto può anche lasciare sconcertati gli autori stessi delle immagini. Allora, ricordo per esempio la diffidenza di un paio di artisti all'idea che una una loro immagine, un'immagine di una loro opera venisse riprodotta su carta rosa salmone. E ai tempi di Ludovico Besozzi, cioè di un caporedattore particolarmente fantasioso, cioè ai tempi in cui si poteva fare veramente di tutto sulle pagine del domenicale, ci siamo divertiti in maniera irripetibile. Allora, a quei tempi là, Enzo Cucchi, siamo nell'87, mi disse: per piacere non riprodurre una mia opera. E dico: ma non posso, se faccio un articolo devo illustrarlo in qualche modo. E lui mi ha detto: ma guarda, tu fai un disegno, disegna tre sassi e poi ci scrivi sotto sassi disegnati da Angela Vettese su volere di Enzo Cucchi. Io l'ho fatto, è passata. Era un modo per difendersi, giocando, facendomi una cortesia, mettendoci tutti a ridere dalle possibili vie del tradimento che la carta rosa salmone avrebbe potuto imporre alle sue opere. In un altro caso, mi ricordo, io ero tutta fiera perché ero riuscita a fare pubblicare molte pagine sull'opera di Alighiero Boetti su Domus, però Alighiero Boetti è un artista che ha sempre lavorato sul quadrato e ai grafici piace molto il quadrato perché poi loro lo sminuzzano. Insomma, queste opere a forma di puzzle erano state di particolare ispirazione all'allora grafico di Domus, e Alighiero, invece di farmi complimenti quando uscì questo articolo, mi telefonò e mi disse: senti, ma tu a quel grafico che cosa hai detto? Dico: non ho detto niente, sai, i grafici fanno il loro mestiere. E allora lui mi ha detto: sì, ma dovevi anche dirgli di mettersi le forbici. E in un altro caso ancora, cosa è successo? È successo che il grafico, in questo caso, non ha voluto tradire l'opera. Il nostro bene amato grafico del Domenicale, cioè Alfonso Galli, non mi permise, o non permise a se stesso, di pubblicare un Baselitz a testa in giù. Cioè, Baselitz è un artista che fa tutti i quadri a testa in giù, cioè prima li dipinge, poi li appende dall'altra parte. E lui disse: io una figura così non la faccio, proprio non la faccio col direttore, ma non la faccio neanche con l'artista, guarda, perché poi magari l'artista vede la cosa e pensa che è stata colpa mia. Dico: ma guarda che lui li fa così, no, non ci credo. È uscita anche questo documentato, Baselitz a testa in su, cioè un quadro di Baselitz completamente debaselizzato. Poi mi ricordo un altro episodio fantastico, cioè il grafico che si inventa con grande piacere l'acqua calda. Allora, facciamo un catalogo, mi ricordo era l'88, eravamo giovani, volevamo fare i cataloghi seri, eravamo freschi di studi, volevamo fare addirittura i tei saggi con le note a piedi pagina, un cataloghino piccolo, doveva essere quasi un libretto universitario, va bene. Invece, siccome lo sponsor della mostra era Swatch, è venuto fuori un catalogo enorme, tutto fatto di immagini sparate, e in copertina il grafico, che oggi è il grafico di Vogue, era giovane anche lui, quindi lo perdoniamo, ha deciso che siccome la mostra era sul tempo, poi c'era questa idea di movimento, eccetera, lui faceva una spirale con dei numeri. Dico: ma Luca, l'hanno già fatta? C'è un artista che si chiama Mario Merz che proprio fa questo da sempre. Ah no, no, ma non lo fa come me. Insomma, è un Mario Merz, praticamente si è inventato un Mario Merz. Un altro episodio naturalmente fantastico è quello dell'artista che non vorrebbe che la sua opera fosse riprodotta, ma poi quando è riprodotta è molto contento. Allora, quando era vivo, Gino De Dominicis non voleva che le sue opere venissero riprodotte, ha fatto una serie di polemiche sui giornali, cause, avvocati, perché non voleva assolutamente, appunto per il famoso caso di Cucchi, cioè lo stesso motivo, mi tradite le opere, non si vede le dimensioni, non si vede più che cos'è, allora niente opere riprodotte. Però quando gli feci una recensione sul Sole 24 Ore con una delle sue opere riprodotte, mi telefonò dicendomi: grazie, è fantastico, bellissimo, eccetera, e diventammo amici per un quarto d'ora, perché poi trovammo subito modo di litigare. A quel punto però scrisse al direttore una lettera furibonda, il direttore di Flash Art, che riteneva che l'immagine di quell'opera fosse stata tratta da Flash Art, quindi che noi avremmo dovuto, come Sole 24 Ore, pagare dei diritti a Flash Art, e comunque non avremmo dovuto pagarli perché in fondo l'artista aveva sempre detto che non voleva riprodurre le sue opere. Insomma, un pasticcio terribile. Oltretutto l'immagine era stata tratta da Art Forum, tutt'altra rivista, che non trovò motivo di protestare. Comunque, ecco, diciamo, perché poi succedono tutte queste cose? Perché noi l'arte, come tutte le altre cose, la vogliamo vedere riprodotta. Non la vorremmo vedere tradita, ma la vorremmo vedere riprodotta. Però sappiamo anche, soprattutto oggi in tempi di sviluppo di arte ambientale, di arte che si muove, di arte che comporta per esempio la percezione da parte di altri sensi, quindi un'arte sinestesica fatta di odori, fatta di tatto, fatta di camminarci sopra, camminarci dentro, eccetera, sappiamo che un'opera comunque non viene mai riprodotta, non solo perché non ha le dimensioni, non solo perché è su carta rosa o bianca o troppo patinata, ma in generale un'opera è sempre tradita, ma del resto questo non lo scopriamo oggi. Oggi è più evidente perché un'opera appunto in movimento o che richiede l'aspetto tattile è più tradita da una fotografia che non una qualsiasi altra opera. Però la stessa povera Cappella Sistina, ogni volta che noi la riproduciamo la tradiamo, perché quella è una cappella appunto, è avvolta, e se non altro per questo non riusciamo a rendere l'aspetto dimensionale, non riusciamo a rendere anche la nostra distanza, non riusciamo a rendere insomma il tipo di sensazione che ci dà l'essere a contatto con questa magnifica macchina per creare suggestioni, mettiamola così. Ogni opera d'arte ambientale, la Cappella Sistina lo è una macchina per creare suggestioni. Ora, però, io ripeto, sono felicissima che i pubblicitari, gli artisti, i giornali, perché talvolta lo fanno anche gli artisti, ricordo il caso di Mike Bidlow che ha falsificato tutti gli artisti che ha potuto e poi li ha riprodotti. Sono grata a tutti costoro, a tutti i soggetti che deformano l'arte pur di riprodurla, che riproducono l'arte anche deformandola. Perché sono grata? Perché appunto è un modo per parlarne, per farcela vedere. Sono invece molto arrabbiata con la SIAE, io, ma non solo io, tutta l'AMACI per esempio, che è l'associazione direttori di musei, ed è una delle battaglie più importanti che sta facendo questa associazione diretta da Gabriella Belli, che è la direttrice del museo di Mart di Rovereto. Perché? Perché la SIAE pretende dei diritti capestro sulla riproduzione delle opere. Questo che cosa significa? Significa che l'editore che ha molti soldi riproduce le opere, l'editore che ha pochi soldi non riproduce le opere. Vedi, il paese che ha editori con molti soldi ha dei bei libri d'arte in cui vengono riprodotte le opere. I paesi i cui editori hanno pochi soldi, perché il bacino di utenza linguistico è scarso, hanno libri d'arte con pochissime opere riprodotte. Quindi, per esempio, la Phaidon Press, di cui c'è uno stand qui, ha la possibilità di riprodurre di tutto e di più, anche se Picasso piuttosto che Lichtenstein sono protetti da equivalenti SIAE, insomma sono protetti da macchine che succhiano denaro dai diritti di riproduzione delle opere, ci sono case editrici come la Phaidon, ripeto, che possono permetterselo. Pagano. Ci sono case editrici invece volenterose che vorrebbero dare pane a chi vorrebbe mangiare arte, cioè case editrici che vorrebbero pubblicare libri o anche case editrici che vorrebbero pubblicare riviste in cui si riproduce l'arte, che non lo possono fare perché sennò vengono spellate come polli. L'unico caso in cui in Italia si può fare questo escamotage e riprodurre le opere d'arte, peraltro male, è quello dell'editoria scolastica. Se è editoria scolastica allora tutto va bene, però perché vengono riprodotte male? Perché l'editoria scolastica ha dei numeri tali per cui non è che proprio si usi la carta super patinata e il controllo della quadricromia, si fa quel che si può. Quindi appunto il fatto di dover essere sottoposti a dei pagamenti di diritti così forti, io lo trovo francamente così diseducativo, è brutto per usare questa parola, ma è un fatto che non consente di educare all'arte migliore, alle opere migliori, un potenziale pubblico che invece avrebbe tutto il diritto di vedersi tutti i Magritte, tutti i Delvaux, tutti gli Warhol, tutti i Lichtenstein che vuole. Quindi appunto mi sembra che questo sia veramente un punto dolente. Lasciamo che gli artisti che vogliono essere riprodotti lo siano, lasciamo anche la libertà a un artista di non essere riprodotto, perché se dice di no e basta, insomma, e verranno fuori tanti articoli illustrati dai sassi disegnati dall'autrice dell'articolo stesso. Però lasciamo anche che invece il pubblico che desidera conoscere una storia dell'arte che ormai è abbastanza lontana, anche se la consideriamo recente, parlo degli anni 60, 70, 80, eccetera, abbia la possibilità di vederla questa benedetta arte.